Il contesto di questa pagina del Vangelo di Matteo è da capirsi anche a partire dal brano precedente, il brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa, le vergini sagge e le vergini stolte che andavano incontro allo sposo, le une con le lampade accese, con l'olio per le lampade, le altre invece no. Il tema quindi è l'attesa dell'incontro con il Signore. Ma di quale incontro si tratta, noi che sappiamo di incontrare il Signore tutti i giorni? Tutti i giorni noi lo incontriamo nella preghiera, nella vita di carità, nelle necessità del fratello, nell'ascolto della parola, lì è presente il Signore, lì ci incontriamo con Lui. E questa pagina di Vangelo di quale incontro ci vuole parlare? Si tratta dell'incontro definitivo, dell'incontro ultimo, dell'incontro con il Signore giudice. Ricordate quello che diremo tra un po' nel Credo. Credo che il Signore verrà a giudicare i vivi e i morti. Ricordiamoci che l'incontro con il Signore allora è segnato innanzitutto dal suo giudizio imparziale, severo ma paterno, e quindi certamente infinitamente misericordioso con chi avrà vissuto nella misericordia, con chi si sarà sforzato di vivere in questa terra nella misericordia. Il suo giudizio non consiste altro che nel leggere quello che noi scriviamo oggi con la nostra vita, anche se la sua lettura è molto più profonda e comprensiva della nostra, perché al contrario della nostra lettura, la sua non si ferma alla superficie. Egli, il Signore, vuole parteciparci la sua gioia, lo abbiamo sentito nel Vangelo più volte: prendi parte alla gioia del tuo padrone. E sicuramente si rattrista ogni qualvolta che ci chiudiamo a questo invito, un invito a vivere in pienezza, perché non c'è vita piena se non c'è gioia, e la gioia autentica ce la dà il Signore. Così come lo sposo, anche il Signore di questo episodio evangelico si rattrista nel vedere l'inefficienza, la pigrizia, l'egoismo di questo servo infruttuoso. Ma quali sono le prerogative per prendere parte a questa gioia? Qual è la strada della gioia vera, autentica, cioè la gioia stessa della quale Dio gode in sé e della quale Egli vuole renderci partecipi? È la fedeltà. Lo abbiamo sentito in questa pagina: sei stato fedele nel poco, avrai potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. È la fedeltà nel custodire i beni del Signore, ma nello stesso tempo questa custodia significa anche qualcos'altro. Cari amici, non importa quanti talenti il Signore ci abbia dato, e l'immagine dei talenti, il simbolo dei talenti di questa antica moneta romana, rimanda non solo alle qualità che il Signore ci dona, delle quali siamo responsabili e chiamati a farle fruttificare, ma i talenti sono anche i nostri impegni quotidiani, tutte quelle realtà nelle quali siamo invitati ad incarnare l'amore, il suo amore, il talento per eccellenza, il dono per eccellenza, infatti, è l'amore di Dio. Il servo inutile è tale proprio perché non ha rischiato, non ha fatto guadagnare, non ha fatto crescere il dono ricevuto, non ha amato veramente. Così come il Signore rischia con noi, Egli ci chiede pure di rischiare, perché solo così cresce l'amore che abbiamo ricevuto e con esso le realtà nelle quali siamo chiamati a viverlo, a farlo fruttificare. E amare veramente, appunto, significa proprio questo: rischiare. È un investimento in un certo senso, anche se il paragone non è molto felice. È un rischio però che vale la pena correre, come hanno fatto i servi buoni. Eppure loro avrebbero potuto lamentarsi con il loro signore, giacché l'uno aveva ricevuto meno dell'altro. Questo probabilmente è stato il motivo che ha spinto il servo inutile a nascondere il talento e non farlo fruttificare, un po' come accade anche a noi, il non essere capaci di vedere anche nelle piccole realtà, nei piccoli impegni affidatici, nei piccoli incarichi, talora anche insignificanti per i più, una imperdibile occasione di crescere e di far crescere nell'amore. Mettere amore sempre, anche e soprattutto nelle piccole cose. Anche di questo il Signore ci chiederà conto. E invece talvolta la nostra superbia ci fa sentire mortificati del piccolo incarico ricevuto e ci giustifichiamo come ha fatto il servo inutile. Signore, mieti dove non hai seminato. Tentiamo di giustificare la nostra inoperosità. Che cosa può impedirci di far fruttificare questo talento come hanno fatto i servi buoni e fedeli, investendo e rischiando? In fondo questo servo inutile ha fatto un po' come ha fatto Adamo. Adamo ha avuto paura e si era nascosto nel momento in cui si era accorto di aver peccato, di essere dunque nudo. E qui viene usata la stessa espressione. Signore, so che sei un uomo duro, ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento. La superbia è stata ciò che ha spinto Adamo a nascondersi perché era nudo. Ieri abbiamo parlato proprio della superbia. Il talento piccolo ci fa vergognare tante volte, piccolo o perché è l'unico talento che il Signore ci ha dato, ci fa vergognare dinanzi agli altri. Non è possibile che proprio noi abbiamo ricevuto un unico talento, un piccolo talento. Questo accade quando non accettiamo i nostri limiti, quando non riusciamo ad accettare le nostre capacità, che se invece poste dinanzi alla grazia guaritrice di Dio, se piuttosto che nasconderle le offriamo serenamente a Dio, possono essere per noi e per gli altri una grande ed unica opportunità per contribuire nella crescita, alla crescita del regno di Dio. E qui subentra anche l'egoismo. Il servo inutile era anche egoista. Forse, infatti, ha nascosto quel talento per tenerlo per sé. Ma non ha capito quel servo che anche quel poco che si ha, se si dona con il cuore, generosamente, nella libertà di rischiare, perciò di perdere tutto, dinanzi a Dio non si può che guadagnare abbondantemente, anzi, al di là di ogni previsione. Ricordate il Vangelo di Matteo: chi perde la propria vita per causa mia la salverà. E poi ancora il passo di Marco: Pietro allora gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già al presente 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. L'attesa che il talento maturi comporta senz'altro il nostro attivarci. Non possiamo attendere passivamente. Noi dobbiamo darci da fare, se lo ha ricordato San Paolo. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Ognuno di noi deve chiedersi come posso far crescere la realtà nella quale io sono chiamato ad incarnare l'amore, nella quale io sono chiamato a far maturare questo talento, il mio talento, quel piccolo ed unico talento che ho scoperto di avere, che il Signore mi ha fatto scoprire di avere, o quei tanti talenti che io ho. Ed è, consiste davvero a restare svegli nell'essere in grado di non lasciarsi scappare tutte le occasioni che la provvidenza di Dio ci offre per amare. Sia lodato Gesù Cristo.